Fuori testo. Storie editoriali nella storia dei libri.
Beh, questo è un tema talmente popolare che, come si suol dire, non ha bisogno di presentazioni. Il tema di Lara, la storia d'amore, una delle storie d'amore più famose del cinema della seconda metà del Novecento, il dottor Givago, Colossal di David Lean, dal romanzo di Boris Pasternak, che si aggiudicherà anche il premio Nobel per la letteratura. Ma noi del romanzo vogliamo parlare, vogliamo raccontare la storia di un libro che in realtà non avrebbe dovuto vedere la luce, perlomeno secondo le autorità sovietiche. Siamo nella Russia del comunismo, siamo negli anni 50. Pasternak è un poeta e in Russia in quegli anni ci sono stati tantissimi poeti, alcuni molto famosi, Majakovskij, Bloch, Jesenin, e Pasternak è uno di loro. Quindi è un autore molto di nicchia, molto poco conosciuto, stimato abbastanza nel suo paese, tant'è vero che ha una baita in una piccola zona non lontana da Mosca, che è quella dove vengono date dal governo delle baite alle personalità della cultura nazionale, tra cui lui. E lui in questo isolamento decide di scrivere un romanzo che tratti della storia della Russia attraverso alcuni personaggi, tra cui Givago, appunto un dottore, che gli permetta di raccontare tutta la Russia dalla rivoluzione ai più o meno ai giorni della guerra, della seconda guerra, dello stalinismo, eccetera, eccetera. E questo è un romanzo che lo prende molto, di cui racconta a molti interlocutori, scrivendo e dicendo: guarda, sto ultimando questo libro, e che viene anche annunciato nei giornali ufficiali delle associazioni degli scrittori della Unione Sovietica, che sono naturalmente organizzazioni governative, e quindi si pensa che questo libro debba uscire. Dico si pensa perché in realtà naturalmente in Russia in quegli anni c'era una censura folle che non era disposta a trovare delle storie che fossero invise al potere politico. Allora, Givago è anche una storia d'amore, il film poi in fondo lo banalizza un po', tratta di quella. D'altronde ci sono delle pagine anche molto belle, come quella che adesso andiamo ad ascoltare.
Tu stai alla fine della mia vita, mio segreto, proibito angelo, sotto il cielo delle guerre e delle insurrezioni. Tu che allo stesso modo mi apparisti al suo principio sotto il placido cielo dell'infanzia. Quella notte, ragazzina delle ultime classi del ginnasio con la divisa color caffè, nella penombra della stanza d'albergo, tu eri esattamente la stessa di oggi, e come oggi, bella da togliere il respiro. Spesso poi nella vita ho tentato di dare un nome a quella luce d'incantesimo che lasciasti cadere allora su di me, a quel raggio che gradualmente si spegneva, a quel suono che moriva, cose che mi hanno accompagnato per tutta l'esistenza e sono divenute la chiave della mia conoscenza di tutto il resto del mondo, grazie a te. Quando tu, in divisa di scolara, come un'ombra uscisti dall'oscurità della camera d'albergo, io, ragazzo, senza sapere nulla di te, compresi con tutta la forza dell'angoscia che nel mio intimo rispondeva alla tua, che quella ragazza magrolina e fragile era carica, come di elettricità, di tutta la femminilità pensabile al mondo.
Però il libro è molto più di questo. C'è anche una forte e implicita critica a tutto quello che la dittatura ha rappresentato per quel paese negli anni. E quindi, benché annunciato, il libro in realtà non è detto che veda la luce. Ma in Russia in quegli anni c'è un personaggio italiano, Sergio D'Angelo, che è un ex libraio, un comunista, iscritto al Partito Comunista, ha diretto proprio la libreria Rinascita. Rinascita era una rivista legata al Partito Comunista, seguita direttamente da Togliatti, quindi un uomo perfettamente integrato, che quando è andato in Russia, pochi anni prima, siamo a metà degli anni 50, è stato incaricato da Feltrinelli di fare da sponda per trovare dei libri interessanti che possano essere pubblicati anche in Italia. Feltrinelli era un giovane editore all'epoca, stava partendo, era anche lui molto legato al Partito Comunista, anzi aveva anche lui la tessera, e quindi era interessato a pubblicare libri di quel tipo, così facevano altri editori come Einaudi, come gli Editori Riuniti, che era la casa editrice del PC. E D'Angelo quindi segnala che c'è questa uscita che è stata annunciata, e dall'Italia gli dicono: beh, procuraci il manoscritto che cominciamo a guardarlo e lo vediamo se pubblicarlo. Cosa che lui fa andando da Pasternak. Pasternak gli consegna il manoscritto e pare che gli dica una frase molto significativa, perché Pasternak sa che di star facendo una cosa assolutamente che non sarà tollerata dal regime, e quindi dice: venite ad assistere alla mia fucilazione. Questa cosa D'Angelo però non la dice tanto in Italia. Il manoscritto arriva in Italia e da lì comincia una serie di pressioni molto forti su Feltrinelli perché il libro non venga pubblicato, quantomeno, dicono dalla Russia, non venga pubblicato prima dell'edizione russa. Feltrinelli concede una dilazione, lo sta già facendo tradurre, gli è piaciuto molto, è piaciuto a lui, è piaciuto a tutta la struttura della sua casa editrice. Il Partito Comunista interviene con molte pressioni per evitare che questa pubblicazione avvenga, ma non ottiene riscontri, anzi Feltrinelli si dissocia e si stacca dal Partito Comunista, non rinnova la sua adesione al partito. E l'unica concessione che fa è ritarda un po' l'uscita del libro, che quindi uscirà a novembre del 1957 in italiano. Avevamo parlato qualche giorno fa di Silone che pubblica in tedesco prima che in italiano. Qui abbiamo uno scrittore russo che pubblica in italiano prima che nella sua lingua. E il successo è dirompente immediato. È un libro che fa decine di edizioni, viene tradotto in tutto il mondo e l'anno dopo Pasternak vincerà il premio Nobel per la letteratura, ma non potrà andarlo a ritirare perché il regime glielo impedisce. Quindi rimarrà in Russia, perché non lo farebbero rientrare se ci andasse, e morirà tra l'altro 2 anni dopo, quindi non giovanissimo, è un uomo di 70 anni però neanche così vecchio, e con il rammarico di non aver potuto andare a ritirare il Nobel, che andrà a ritirare suo figlio decine di anni dopo, quando ormai è un uomo anziano anche lui. Nel 58, a ottobre, viene annunciato questa assegnazione del premio Nobel, che poi non avviene, ma nel frattempo Feltrinelli sta pubblicando un altro libro che cambierà anche la storia dell'editoria italiana, che è Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che nel frattempo è morto. È un libro che Einaudi non ha voluto pubblicare perché Vittorini, Elio Vittorini, grande scrittore, non amava quel tipo di narrativa, e quindi lo pubblica Feltrinelli, che quindi in 2 anni mette a segno 2 dei libri, giovanissimo editore, 2 dei libri più famosi e più importanti e venduti della narrativa del dopoguerra. Una storia anche questa molto affascinante, ma noi domani andremo un po' più vicini a noi e parleremo dell'ispettore Maigret.